Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Non mi interessano i piani B. Norman Gobbi risponde così al collega Claudio Zali che, annunciando la ricandidatura per il Consiglio di Stato nel caso di perdita di un seggio leghista, ventilava per uno dei due la possibilità di un posto agli stati. In Ticino lo scorso anno i furti sono scesi del 6%, crollati in particolare quelli nelle case grazie anche ad un'inchiesta che ha identificato 30 ladri. La guerra in Medio Oriente, Trump ha rimandato gli attacchi alle infrastrutture energetiche, si inizia a parlare di colloqui di pace, Teheran nega, ma fa capolino la figura del presidente del Parlamento iraniano. Utile miliardario lo scorso anno per Migros grazie alle cessioni delle attività non legate al core business dei supermercati, che però marcia sul posto. In Valese scontro tra governo e camping, il cantone ne ha chiusi diversi a causa dei pericoli naturali e i proprietari non ci stanno. Per lo sport addio forse al piccolo globo del gigante. Alle finali di Coppa del Mondo di sci Marco Odermatt cade e spiana la strada il campione olimpico Pinero Broten. Lugano sotto 2-0, parliamo di hockey, nelle serie dei quarti di finale dei play-off contro lo Zurigo tra frustrazione e qualche convinzione. L'Ambria Porrentruy prova l'allungo contro l'Ajax nei play-off. Iniziamo dal Ticino e lo facciamo tornando sull'intervista concessa alla regione stamattina dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali, in cui annunciava la volontà di ricandidarsi alle cantonali del 2027. Intervista in cui ha tra l'altro chiedeva al movimento di lasciar perdere l'alleanza con l'UDC. Un'intervista che ha subito generato reazioni. Pochi minuti fa, per esempio, John Robbiani a Palazzo delle Orsoline ha raccolto quella dell'altro consigliere leghista Norman Gobbi. Sentiamo l'intervista.
Norman Gobbi, oggi il suo collega Claudio Zali alla regione ha ufficializzato la sua ricandidatura e ha da una parte quasi lasciato intendere che si dà quasi per scontato la possibilità che la Lega non faccia due seggi in Consiglio di Stato, ha parlato di piano B dove B sta per Berna, il seggio al Consiglio degli Stati, se uno di voi due non venisse rieletto potrebbe ambire a quello come premio di consolazione. Le chiedo se è d'accordo con questa lettura e cosa ha pensato questa mattina quando ha letto l'articolo.
Questa sua lettura dimostra come siamo differenti, no? Proprio perché io in questo momento ho in testa solo piano A, che è quello di servire il Ticino e soprattutto i ticinesi in un periodo storico non facile, quindi questo è il mio piano principale. Tendenzialmente i piani B li considero solo dopo.
Beh, i derby all'interno di una lista spesso portano forza, attenzione mediatica, voti anche, le chiedo se sarà il caso. Ieri Claudio Zali ha annunciato che la polizia effettuerà meno controlli radar e questo può essere visto come un distacco da quando lei, Norman Gobbi, gestiva la polizia.
Ognuno gioca le sue carte, poi stanno i fatti a poterlo dimostrare. Credo che l'obiettivo sarà comunque di riconfermare due seggi e questo penso che sia indipendentemente dalle alleanze o meno. Credo che il Ticino è comunque un cantone di destra, credo che questa dimensione debba essere presente e ben presente in Consiglio di Stato.
Ecco, dunque lei non chiude la porta all'UDC, o capisco male?
A decidere è competente l'Assemblea, quindi non sta né a Claudio Zali né a Norman Gobbi, ma sta all'Assemblea della Lega dei Ticinesi decidere sulle alleanze e sulle candidature.
Restiamo in Ticino. Il numero di furti l'anno scorso è diminuito a 5.250 casi, quasi il 6% in meno rispetto al 2024. La polizia cantonale ha comunicato questa flessione sottolineando che, nonostante la buona notizia, i livelli restano superiori a quelli registrati prima del 2023. Sentiamo Christian Gilardoni.
I furti con scasso in Ticino sono diminuiti del 20% e se ci focalizziamo su quelli nelle abitazioni il crollo sfiora il 30%. Un risultato raggiunto anche grazie a un'importante inchiesta su 80 furti accertati in abitazioni di alto standing per un danno stimato vicino al milione di franchi. Una serie di furti collegata a gruppi rom del nord Italia, con l'inchiesta che ha portato all'identificazione o al fermo di 30 persone, tra cui alcuni minorenni. In diminuzione anche i furti dai veicoli del 22%. Nonostante i diversi interventi e fermi effettuati, continua invece ad aumentare il numero di furti di biciclette elettriche, oltre 600 nel 2025, con un aumento del 40% su base annua. Buone notizie per quanto riguarda le cosiddette telefonate shock, quelle dei falsi nipoti, falsi medici o falsi poliziotti. Il lavoro svolto negli anni ha portato a una marcata riduzione dei casi, anche se c'è stato un aumento a fine anno, che mostra quanto sia necessario non abbassare la guardia.
Il servizio attività informative della Confederazione, il SIC, la nostra intelligence, sembra riguadagnare fiducia tra i partner cantonali che operano dall'interno dei corpi di polizia. Questo lo dice l'indagine 2025 che misura la soddisfazione riguardo sostegno e collaborazione. Complessivamente buona la valutazione delle polizie cantonali di Ticino e Grigioni, i quali ravvisano tuttavia margini di miglioramento, in particolare nell'analisi delle potenziali minacce. Da Berna, Giampaolo Driussi.
I voti vanno dall'1 al 4, 1 corrisponde all'insufficienza, e se nel 2024 la media era del 2,65 fra il discreto e il buono, ma con pesanti critiche da parte di più cantoni, l'anno scorso gli agenti di polizia che lavorano per e con l'intelligence federale hanno dato 3 buono, che corrisponde anche ai dichiarati obiettivi di Berna. Miglioramenti sono stati riscontrati soprattutto verso fine anno, il che coincide con l'entrata in funzione del nuovo capo del SIC, Serge Baveau. Come per l'anno precedente, anche le valutazioni 2025, riportate da SRF in virtù della legge sulla trasparenza, presentano in ogni caso apprezzamenti differenti a seconda dei cantoni. Fra i più critici, Berna e Zugo, che lamentano supporto modesto, quando non insufficiente, buoni i voti di Ticino e Grigioni. La RSI ha potuto visionare il documento, stando al quale gli agenti dei rispettivi servizi cantonali si sentono ben supportati dall'intelligence federale, anche se dai Grigioni si auspica maggior sostegno nella prevenzione della radicalizzazione dei minorenni. Più basse, ma non insufficienti, le valutazioni riguardanti le analisi delle potenziali minacce. Miglioramenti sono possibili, scrivono gli agenti ticinesi, con particolare riferimento alle specificità cantonali da integrare nei lavori d'analisi. Apprezzato il contributo fornito nell'osservazione dei cosiddetti negatori dello Stato. I Grigioni lamentano invece risposte spesso tardive e poco dettagliate alle analisi richieste ai servizi centrali. Il Ticino, infine, torna a criticare la traduzione in italiano di documenti a carattere vincolante e con valore giuridico, tardiva o non sempre garantita.
3 cittadini svizzeri sono deceduti sotto una valanga in Canada, con loro si trovava una quarta persona. Il tragico evento si è verificato domenica nella provincia occidentale della British Columbia. La notizia è stata confermata dal Dipartimento federale degli affari esteri. Secondo il servizio valanghe canadese, sarebbe stato lo stesso gruppo di heli-skiing a provocare la valanga mortale. Adesso la pagina estera e veniamo, come di solito, insomma, alla situazione in Medio Oriente, con lo stop ai bombardamenti sull'Iran ordinato da Donald Trump e il tentativo di trovare un'intesa con Teheran. Chiara Savi, sono emersi i primi dettagli su come il presidente statunitense è arrivato a questa decisione. Cosa sappiamo?
Sappiamo che mediatori arabi del Golfo, ma non solo, si sono incontrati a Riyadh la scorsa settimana per cercare di aprire dei canali con Teheran. Un lavoro più complicato di quel che si possa immaginare, per il semplice motivo che uno dei principali interlocutori in questa crisi, Ali Larijani, era stato ucciso pochi giorni prima. Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sono i paesi coinvolti e sarebbe stata l'intelligence egiziana a trovare un punto di contatto con il gruppo militare iraniano dei Guardiani della Rivoluzione e mettere sul tavolo una tregua di 5 giorni. Quando Donald Trump è venuto a conoscenza di questa proposta, l'ha fatta sua, evitando di mettere in atto il massiccio bombardamento delle centrali elettriche iraniane che aveva ventilato. Il presidente americano vorrebbe porre fine a questo conflitto dalle conseguenze economiche e politiche disastrose il prima possibile. Il vero problema è ora trovare un'intesa con Teheran. Il Pakistan sta sarebbe molto implicato, anche la Turchia. C'è un nuovo interlocutore dal lato iraniano che è Mohammed Ghalibaf, il presidente del Parlamento, ma le parti sono molto molto distanti. Teheran addirittura nega che ci sia un canale di dialogo aperto.
Intanto sono emersi nuovi dettagli sui giorni che hanno preceduto l'attacco americano-israeliano sull'Iran.
Sì, secondo un'inchiesta condotta dal New York Times, pochi giorni prima dell'attacco, il Mossad ha presentato al premier israeliano Benjamin Netanyahu un piano dettagliato in cui si affermava di essere in grado di incentivare la ribellione degli iraniani e di far crollare la Repubblica Teocratica una volta avviati i bombardamenti. Uno scenario che non ha convinto tutti a Washington come a Tel Aviv, ma che è stato comunque appoggiato, rilevando però fin da subito tutti i suoi limiti. Il regime è indebolito, ma è ancora al potere e controlla il paese. Un piano dunque fallimentare di cui, secondo New York Times, Trump e Netanyahu sono ben coscienti. Il primo ora è alla ricerca di un compromesso, obiettivo non necessariamente condiviso dal secondo, che mira ad annientare la minaccia iraniana e il suo alleato libanese, il movimento sciita di Hezbollah.
In Danimarca adesso, perché oggi si vota con 7 mesi di anticipo per eleggere il Parlamento, anticipare le elezioni è stata una scelta della prima ministra socialdemocratica Mette Frederiksen, che punta a sfruttare il consenso ottenuto dopo lo scontro con il presidente Trump sulla volontà di annettere la Groenlandia. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
Il voto di oggi arriva dopo mesi difficili per la prima ministra Mette Frederiksen. Alle elezioni comunali dello scorso novembre i socialdemocratici hanno perso consensi un po' ovunque ed è pesato soprattutto il risultato a Copenaghen, dove dopo oltre un secolo non sono più il partito dominante. La prima ministra è in carica dal 2019 e oggi può puntare a un terzo mandato. Ha scelto di anticipare le elezioni per sfruttare il consenso guadagnato dopo le dure prese di posizione contro Donald Trump, in seguito alla volontà del presidente statunitense di annettere la Groenlandia, isola autonoma del Regno di Danimarca. Ma non è detto che sarà abbastanza. Gli ultimi sondaggi, infatti, mostrano un sistema frammentato, con i socialdemocratici in testa ma senza un vantaggio netto. Seguono i partiti di destra e in questa situazione potrebbero essere determinanti i moderati. Segno questo che in Parlamento sarà necessario trovare delle alleanze. Sullo sfondo resta il tema dell'immigrazione, che continua a far discutere. Negli anni la Danimarca ha adottato misure sempre più restrittive, anche sotto una guida di sinistra. E su questo tema Mette Frederiksen promette un'ulteriore stretta.
Torniamo in Svizzera. Il gruppo Migros ha chiuso il 2025 con un utile miliardario, in buona parte effetto della profonda ristrutturazione con la vendita di unità come Mibel e Hotelplan, perché il settore dei supermercati invece marcia sul posto, mentre prosegue il boom delle vendite online. Da Zurigo, Gianluca Algiati.
Licenziamenti, vendite e rifocalizzazione. Il 2025 non è stato solo l'anno del centenario per Migros, ma anche l'anno in cui si è conclusa la ristrutturazione, che ha visto la cessione di unità che non rientravano più nella strategia o che registravano perdite. L'ultima, quella della catena di supermercati Bio Tegut, tentativo fallimentare di espandersi in Germania, vendita che non è ancora cosa fatta, ma che ha già lasciato un buco nei conti del 2025, con una rettifica di valore di oltre 200 milioni di franchi. Hanno invece portato soldi in cassa, 700 milioni, le vendite di altre unità, come quella di prodotti cosmetici Mibel o l'agenzia di viaggi Hotelplan, effetti speciali che hanno fatto lievitare l'utile netto a oltre 1 miliardo e 130 milioni di franchi, nascondendo il fatto che la produttività è in calo. Nel settore principale, i supermercati, Migros perde quote di mercato. Per il direttore Mario Irminger ci vuole pazienza. I 500 milioni di franchi investiti per ridurre i prezzi, così come l'apertura e la ristrutturazione di diverse filiali, porteranno a suo dire frutti solo fra un paio d'anni. Al di fuori dell'alimentare spicca invece il boom delle vendite della piattaforma online Digitec Galaxus, che con un più 13% ha rafforzato la sua posizione di leader nel mercato svizzero.
In Vallese alcuni campeggi non potranno riaprire per la stagione 2026. Il cantone ha giudicato il rischio di pericoli naturali troppo elevato e nel giro di poche settimane ne ha decretato la chiusura. Ma i proprietari non ci stanno e parlano di una decisione precipitosa, unilaterale e sproporzionata, come ci spiega il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti.
L'associazione dei camping vallesana chiede al cantone di tornare sui suoi passi. Per il presidente Christophe Vallet sarebbe un duro colpo per l'economia locale.
La metoda attuale non va pas. Premièrement, la brutalità dell'esecuzione.
Non ci va giù il metodo adottato dalle istituzioni. Innanzitutto la brutalità dell'esecuzione, senza effetto sospensivo, a pochi giorni dall'apertura. Ciò disorganizza i campeggi, fa annullare le prenotazioni, indebolisce la fiducia nel nostro settore e incoraggia pratiche non controllate come il campeggio selvaggio, a scapito, paradossalmente, della reale protezione dei campeggiatori e dell'ambiente.
Si parla di 13 campeggi a rischio chiusura, minacciati da piene, cadute massi o colate detritiche. Molti di questi si sono insediati prima dello sviluppo delle carte sui pericoli naturali, altri si sono ritrovati in zone pericolose dopo una revisione. 6 hanno già ricevuto l'ordine di chiusura questo mese e i proprietari hanno fatto ricorso. Già nel 2020 il cantone aveva invitato i proprietari a rivedere misure di sicurezza e piani di evacuazione, ma è solo in una serie di lettere del dicembre scorso che si è iniziato a parlare di rischio di chiusura. Per questo motivo l'associazione dei campeggi parla di comunicazione e metodi brutali.
Perché ribadire le responsabilità dei gestori per poi alla fine privarli di tutte le competenze imponendo loro una chiusura immediata? Perché proporre un dialogo equilibrato ma poi in definitiva non offrirlo, visto che ad oggi non abbiamo ricevuto alcun invito? Perché minacciare i campeggi di chiusura quando i comuni sono già in contatto con i servizi competenti per definire misure di protezione? Queste domande rimangono senza risposta.
Per il momento il cantone rimane della sua idea. La sicurezza dei campeggiatori prevale sugli introiti economici, perché sì, spesso considerati il parente povero del turismo, i 66 campeggi recensiti in territorio vallesano sono spesso il cuore dell'economia delle regioni periferiche.
In chiusura andiamo a Parigi, nel quartiere del Marais, dove riapre, dopo 4 anni di lavori, il centro culturale svizzero sostenuto da Pro Helvetia, un luogo storico per la promozione della scena contemporanea elvetica in Francia, che torna ora con spazi rinnovati, più accessibili e flessibili. Raffaele Pedrazzini ne ha parlato con Jean-Marc Diebolt, direttore del centro.
A Parigi per esistere non basta esserci, bisogna farsi notare. E il nuovo centro culturale svizzero ha tutte le carte per farlo. Parola di Jean-Marc Diebolt, che ne è direttore e che ci racconta dalla capitale i nuovi spazi.
Abbiamo la fortuna di avere 2 sale espositive, una libreria e una sala modulabile per spettacoli e concerti. È uno strumento formidabile, straordinario per promuovere gli artisti svizzeri a Parigi.
L'obiettivo è poter dare continuità alla presenza culturale svizzera, ben oltre l'evento singolo o la semplice rappresentanza istituzionale, e la ristrutturazione è servita proprio ad adattarlo alle esigenze della creazione contemporanea.
Sono 3 gli assi principali. Il primo è l'accessibilità, in particolare per le persone a mobilità ridotta. Il secondo riguarda la vetustà degli impianti, sia energetici che tecnici. E poi ci siamo interrogati molto su come rendere questo strumento il più modulabile possibile, in modo da poter accogliere performance o concerti nelle sale espositive e installazioni anche nella sala per gli spettacoli.
Nell'opera di riammodernamento si è voluto far sì che il centro possa accogliere gli artisti, i loro formati, le loro pratiche e la loro necessità di muoversi tra generi e discipline, perché il suo compito in fondo è proprio questo: offrire una vetrina alla creazione svizzera in tutta la sua diversità. Il centro riapre oggi alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baumschneider, con una programmazione che cerca fin da subito un dialogo con pubblici diversi, compreso quello ticinese.
Già, il y a 3 belles expositions.
Ci sono tre belle mostre, tra cui una di Ingeborg Luscher, che vive in Ticino e ha sviluppato tutto un lavoro attorno al Monte Verità. Il 25 marzo abbiamo una serata, anzi un'intera giornata, dedicata a questo luogo, quindi è qualcosa che può davvero interessare il pubblico ticinese.
Il centro riapre così con un vasto programma e con un luogo tutto nuovo in cui mostrare l'estro creativo dei nostri artisti.
E per un centro che riapre, un radiogiornale che chiude, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.